rossa.info.
La carrellata dei primi titoli, questo ce lo andiamo a leggere nelle pagine interne e ritorniamo ai microfoni.
Parliamo un po' di quello che è accaduto.
Non si accende neanche il fatto della cosa dell'occhio. Dentro una manda tutta scassata,
un capellone drogato finocchio che già gli avevo tirato un...
Orange, tout est bien, ça nage dans le bonheur, rien ne se mélange.
L'argomento principale dei giornali a maggior tiratura è quello dell'Unione Europea e della guerra, dell'incontro a tre tra Macron, Scholz e Tusk, che è il premier polacco, del rapporto Commissione-Parlamento Europeo, dell'idea che l'Europa debba armarsi direttamente o meno. Vediamo titoli su questo, ce lo danno il Corriere, la Stampa, la Repubblica. La Repubblica teme l'Unione Europea teme la guerra, intesa tra Macron, Scholz e Tusk sulle armi a lungo raggio per Kiev. Nessuna escalation, ma Putin non deve vincere. Mattarella, fermate il fuoco, e poi al via le presidenziali in Russia, urne trasparenti, addio al voto segreto e tensione ai seggi. E questo infatti è uno degli altri argomenti delle prime pagine di oggi, cioè il fatto che ieri sono iniziate le elezioni in Russia, elezioni che finiranno domani. Per continuare insomma con una carrellata sui primi titoli, vediamo che la questione Molinari e contestazione a Napoli, oltre a essere sulla prima pagina di Repubblica con una redazionale a firma dello stesso direttore Molinari, lo troviamo sprombattuto a carattere cubitali sulla prima di Libero, e ognuno si faccia le riflessioni che vuole, cioè violenti rossi in cattedra, i cocchi dei progressisti. Questi sono il titolo che cerca sempre così di innervosire, no? l'avversario, il nemico politico. Nuovo caso dopo Parenzo, il direttore di Repubblica Molinari contestato e zittito all'Università di Napoli dagli ultra pro Gaza, la sinistra che li difendeva. Ora che dice? Nemmeno Libero arriva a quanto è arrivato Fubini a dire così papale, Molinari contestato perché ebreo. Molinari viene contestato per la linea politica del suo giornale che lui dirige con polso fermo. I compagni e l'istinto di imbavagliare tutti è l'editoriale di Daniele Capezzone, a cui non daremo parola perché tanto vi potete immaginare che dice, e questa appunto era la prima di Libero, che è il giornale che dà più risalto a quanto accaduto a Napoli, perché anche gli altri giornali di destra in realtà si occupano di altro. Lo scandalo dossier arriva in Vaticano, parla l'uomo dei dossier, lo scandalo dossier arriva in Vaticano, è il giornale, parla l'uomo dei dossier, la verità, stiamo ancora a questo dossier del finanziere eccetera eccetera, si sono molto molto appassionati a questa saga i giornali più di destra. Il Tempo invece si occupa delle elezioni regionali della Basilicata, del fatto che Conte e Schlein litigano o litigherebbero su il candidato. Basili Crash è il gioco di parole non riuscito, direi, perché non fa ride per niente. Invece ancora sui fatti riguardano l'incontro tra il premier francese Scholz e Tusk, è la prima del Fatto Quotidiano. L'escalation di Macron spaventa Mattarella, l'uomo del colle striglia l'Unione Europea, ritrovi i suoi valori e attivi negoziati di pace. Questo un virgolettato dal presidente della Repubblica Italiana. Andando ancora oltre a vedere le prime pagine, abbiamo una prima pagina originale da parte di Domani, il giornale giornale di De Benedetti, sui migranti, governo all'anno zero, il Viminale, le cittadinanze negate, basta un sospetto della Digos per bloccare l'iter, previsti arrivi di massa da Libia e Tunisia, pare, insomma, c'è un reportage di due pagine che andremo a vedere a pagina 2 e 3, sembra che siano 600 i migranti, le persone a cui insomma è stato negato l'iter solo per una segnalazione della Digos. Abbiamo difficoltà a non crederci, ecco. Andiamo ancora avanti sulle prime, poi insomma approfondiremo in una seconda parte. Il Messaggero, Suez, gli attacchi Houthi danneggiano i nostri porti. Il Sole 24 Ore, il quotidiano di Confindustria invece parla di inflazione che a febbraio ferma allo 0,8, il carrello della spesa cala dal 5,1 al 3,4. Andiamo ancora avanti, vediamo il Manifesto, testa a testa, il primo titolo è dedicato alle elezioni in Russia, ma lo vedremo ovviamente meglio il Manifesto, e poi andiamo a giornali che bazzichiamo meno, ma che oggi hanno come dire degli argomenti che ci interessano particolarmente. Anzi, prima andiamo a vedere la prima di Avvenire, il giornale dei Vescovi Italiani, scudo anti-fentanyl, in Italia finora due morti ma spaventa il caso statunitense, spaccio sul web, in campo le mafie, effetti 30-50 volte più potenti dell'eroina, bastano 3 milligrammi per intossicarsi. Si parla appunto degli oppioidi sintetici che hanno mietuto tante vittime negli Stati Uniti e su cui insomma adesso si tenta di intervenire in Italia e in Europa per arginarne l'uso, o perlomeno insomma questo si auspica. Torniamo invece a quello che dicevo poco fa, e cioè andare a vedere di cosa si occupa l'Unità quest'oggi. L'Unità intanto ha in prima pagina un editoriale, come praticamente ogni giorno, del suo direttore Piero Sansonetti, che è un appello a Mattarella per una onorificenza alla Ocean Viking, che negli ultimi giorni ha salvato, come sapete, insomma, 25 persone dalla morte certa in mare, e ovviamente non è la prima volta. Si tratta un po' di ribaltare il paradigma che era stato costruito negli ultimi anni contro le ONG, e che poi a un certo punto, seppure schiantato contro un muro, visto come è andato il processo contro Juventa, cioè bene per Juventa, qui appunto il Sansonetti propone questa propone questa onorificenza, insomma ci immaginiamo per poter in qualche modo appunto rigirare il discorso.
Tout est beau s'orange, tout est bien, ça nage dans le bonheur, rien ne se mélange. Jamais rien ne change, c'est ça l'avantage. Pas de vagues, pas d'épis dans la frange. Puis ça me fait flipper, l'étroitesse de vos rêves. Oui, ça me fait flipper, votre machine bien huilée. Je voudrais la rouiller. Je sens que je vais partir en vrille dans la tour. Je sens que je vais partir, mais partir tout court. Désolé pour le bordel, désolé pour le retard, désolé me faire la belle de faire celle qui.
Dell'Unità di oggi ci interessa direi ancora di più la pubblicazione quasi integrale di un appello di Gideon Levi, che è stato pubblicato su Arez e tradotto. Arez è il giornale, diciamo, più di area progressista israeliano, e che viene è una lettera ai concittadini che Gideon Levi ha scritto su Arez. Così viene presentato questo intervento sull'Unità di questa questa mattina, israeliani sveglia, non raccontiamoci che la colpa è di Hamas, la strage di Gaza è pura barbarie. E andiamo, proseguiamo nella lettura, è una lettera bellissima, struggente, dura, che unisce mirabilmente sentimento e ragione, scrive De Giovannangeli sull'Unità di oggi. La lettera aperta indirizzata da Gideon Levi a Israele, all'Israele laica progressista di sinistra, una lettera individuale e collettiva straordinaria, pubblicata su Haaretz, baluardo dell'informazione indipendente e della schiena dritta in tempi di guerra e di stampa militarizzata, un discorso che ci tocca da vicino, così viene introdotto e poi si inizia col virgolettato. Cari amici ed ex amici, è arrivato il momento di smaltire la sbornia. All'inizio era infondata, ma ora, quasi mezzo anno dopo che i vostri occhi sono stati aperti, è tempo di tornare alla realtà. È ora di tornare a vedere il quadro completo, di riattivare la coscienza e la bussola morale che sono state spente e riposte il 7 ottobre, di vedere cosa è successo da allora a noi e sì, ai palestinesi. È ora di togliere le bende che ti sei messo, non volendo vedere e non volendo sapere cosa stiamo facendo a Gaza, perché hai detto che Gaza se lo merita e le sue catastrofi non ti interessano più. Molti israeliani e palestinesi hanno smaltito la sbornia. Io mi rifiuto di fare lo stesso. È ora che la destra israeliana smetta di fare i conti con il passato. Oltre 30.000 morti a Gaza, ma anche la sinistra liberale israeliana dice: non è una guerra, questa è la guerra. Il 7 ottobre ti sei arrabbiato, ti sei sentito umiliato, sei rimasto sbalordito, terrorizzato, scioccato, addolorato. Tutto ciò era pienamente giustificato. È stato uno shock enorme per tutti. Ma le conclusioni che hai tratto da questo shock non erano solo sbagliate, erano l'opposto delle conclusioni che si sarebbero dovute trarre dal disastro. Non si perseguono le persone nel loro dolore, di certo non i sionisti di sinistra, il cui dolore è la loro arte. Ma è ora di scrollarsi di dosso lo shock e svegliarsi. Pensavi che quanto accaduto il 7 ottobre giustificasse qualcosa? Beh, non è così. Pensavi che ora Hamas debba essere distrutto a tutti i costi? Ebbene no, non si tratta solo di giustizia, ma anche di riconoscere i limiti della forza. Non è che tu sia malvagio e sadico, razzista e messianico come la destra. Hai solo pensato che il 7 ottobre avesse improvvisamente dimostrato quello che la destra ha sempre detto, che non c'è un partner poiché i palestinesi sono selvaggi. 5 mesi dovrebbero essere sufficienti per superare non solo la tua reazione istintiva, ma anche le tue conclusioni. Il 7 ottobre non avrebbe dovuto cambiare i tuoi principi morali e la tua umanità, ma li ha stravolti, il che è un serio motivo di preoccupazione per la solidità dei tuoi principi morali. L'attacco barbaro e crudele di Hamas contro Israele non cambia la situazione di base in cui viviamo, quella di un popolo che da oltre un secolo vessa e tiranneggia un altro popolo in modi diversi e con intensità variabili. Gaza non è cambiata il 7 ottobre, era uno dei luoghi più miserabili del pianeta prima del 7 ottobre e lo è diventato ancora di più dopo. La responsabilità di Israele per il destino di Gaza e la sua colpa non sono cambiate in quel terribile giorno. Non è l'unica parte colpevole e non hai la piena responsabilità, ma ha un ruolo decisivo nel destino di Gaza. La sinistra non può sottrarsi a questa responsabilità e a questa colpa. Dopo lo shock, la rabbia, il dolore, è giunto il momento di smaltire la sbornia e di guardare non solo a ciò che ci è stato fatto, come i media israeliani ci ordinano di fare giorno e notte, ma anche a ciò che stiamo facendo a Gaza e in Cisgiordania dal 7 ottobre. No, la nostra catastrofe non è sufficiente. Nulla al mondo può compensarla. La destra celebra le sofferenze dei palestinesi, ne gioisce, ne vuole ancora di più, mentre la sinistra guarda altrove e rimane terribilmente in silenzio. Sta ancora smaltendo la sbornia, è ora di smetterla. Ciò che il mondo intero vede e comprende dovrebbe essere compreso anche da almeno una parte di quello che una volta era il campo della coscienza e dell'umanità. Non ci soffermiamo sul ruolo della sinistra sionista nell'occupazione e nell'apartheid, né sulla sua ipocrisia, ma come può un intero popolo distogliere lo sguardo dagli orrori che sta commettendo nel suo cortile senza che nessun campo rimanga a gridare contro di loro? Come può una guerra così brutale continuare senza alcuna opposizione all'interno della società israeliana? La sinistra sionista, che vuole sempre sentirsi bene con se stessa e considerarsi illuminata, democratica e liberale, deve ricordarsi che un giorno si chiederà, o verrà chiesto da altri, dove eri quando è successo tutto questo? Dove? Stavi ancora smaltendo la sbornia? È ora di farla finita, perché si sta già facendo tardi, molto tardi, tardi rispetto al degrado morale a cui la guerra giusta ha portato Israele. E poi continua questo resoconto dell'unità, è lo stesso Levi a darne conto. Una notizia terribile, altri 27 prigionieri sono morti nei tunnel del male, alcuni a causa di malattie e ferite non curate, altri a causa delle percosse e delle orribili condizioni in cui sono stati tenuti. Per mesi sono stati tenuti in gabbia, bendati e ammanettati 24 ore al giorno. Alcuni sono anziani, molti sono lavoratori manuali. Uno di loro era paralizzato e anche quando è iniziato il rantolo di morte, secondo i testimoni, non ha ricevuto alcuna assistenza medica. Ai rappresentanti del Comitato Internazionale della Croce Rossa non è stato permesso di visitarli nemmeno una volta e i loro rapinatori non hanno reso noti i loro nomi per informare le famiglie. Queste ultime non sanno nulla del loro destino, forse hanno perso la speranza. Il loro numero esatto è sconosciuto, i loro rapitori non forniscono alcuna informazione su di loro. Si stima che i detenuti siano 1000 e i 1500 o 1500 se non più. Si sta parlando ovviamente di palestinesi che sono nelle carceri israeliane. Di questi 27 sono morti e non saranno gli ultimi a morire nelle loro gabbie. Nessuno manifesta per il loro rilascio. Il mondo non mostra alcun interesse per loro. Sono detenuti in condizioni disumane e il loro destino è considerato irrilevante. Sono i prigionieri di Gaza, detenuti da Israele dall'inizio della guerra. Alcuni sono innocenti, altri sono brutali terroristi. C'è Zaf, che ha scoperto la morte di tanti testimoni, ha riferito che la maggior parte di loro è detenuta dall'esercito nella base militare di Sdeteiman, dove i soldati li picchiano, li maltrattano regolarmente. Centinaia di persone sono Gazawi che lavoravano in Israele con il permesso e che sono state arrestate il 7 ottobre senza alcun motivo. E da allora sono tenute in gabbia. Lunedì 9 ottobre, due giorni dopo il massacro, ho visto una di queste persone nel cortile di un centro comunitario di Sderot, che era stato trasformato in una postazione militare. Un uomo molto anziano, seduto su uno sgabello nel cortile, dove chiunque poteva vederlo per tutto il giorno, con le manette ai polsi e una benda sugli occhi. Non dimenticherò mai quella vista. Era un operaio che è stato arrestato, forse ancora legato o forse è morto. La notizia di questa morte, di questo massacro in prigione, non ha suscitato alcun interesse in Israele. Una volta la terra tremava quando un detenuto moriva in carcere. Ora ne sono morti 27, la maggior parte, se non tutti, a causa di Israele, e non c'è nulla. Ogni morte in carcere solleva il sospetto di un crimine. La morte di 27 detenuti solleva il sospetto di una politica deliberata. Nessuno, ovviamente, sarà perseguito per la loro morte. È dubbio che qualcuno indagherà sulle loro cause. Questo rapporto avrebbe dovuto destare preoccupazione anche in Israele per la sorte dei propri prigionieri. Cosa penseranno e faranno i carcerieri di Hamas quando sentiranno come vengono trattati i loro compagni e compatrioti? Le famiglie degli ostaggi avrebbero dovuto essere le prime a gridare contro il trattamento riservato ai prigionieri palestinesi, almeno per la preoccupazione della sorte dei loro cari, se non per la consapevolezza che uno Stato che tratta i prigionieri in questo modo perde la base morale per chiedere che i propri prigionieri in mano al nemico siano trattati umanamente. Gli israeliani avrebbero dovuto essere scioccati anche per altre ragioni. Non c'è democrazia quando decine di detenuti muoiono durante la detenzione. Non c'è democrazia quando lo Stato trattiene le persone per 75 giorni senza portarle davanti a un giudice e nega le cure mediche ai malati, ai feriti, anche quando sono in fin di vita. Solo i regimi più malvagi tengono le persone legate e bendate per mesi. E Israele sta iniziando a assomigliare a questi regimi. A questi regimi in modo preoccupante. Inoltre, non c'è nessuna democrazia che faccia tutto questo senza trasparenza, compreso il rilascio di informazioni sul numero, identità, condizioni dei detenuti sotto la sua custodia. Quanto è comodo essere scioccati dalla crudeltà di Hamas, presentare le sue azioni al mondo intero e chiamare il suo popolo mostro. Niente di tutto questo dà a Israele il diritto di agire in modo simile. Quando qualche mese fa ho detto in un'intervista che il trattamento riservato da Israele ai prigionieri palestinesi non è migliore di quello riservato da Hamas ai nostri, e forse anche peggiore, sono stato denunciato e licenziato dal programma di attualità più illuminato della televisione israeliana. Dopo il reportage di Shezaf, il quadro è ancora più chiaro: siamo diventati come Hamas. Questa è la lettera che è stata pubblicata su Haaretz di Gideon Levi, una lettera ai suoi concittadini israeliani che oggi l'Unità riporta quasi per intero. Continua invece la sua propaganda pesantemente sionista il Foglio, che insomma è proprio schierato, insomma addirittura ha organizzato manifestazioni al fianco di Israele, quindi insomma, pensiamo che possiamo dirlo tranquillamente. Oggi presenta, come sapete, la prima pagina del Foglio, non ha un primo titolo grande, ma ha vari titoli sulla prima pagina, tra cui uno è in caratteri rossi, quindi ci immaginiamo che siano quello che loro vogliono mettere all'attenzione delle lettrici e dei lettori, e anche impaginato a centropagina, e la firma è quella niente meno che di Giuliano Ferrara. Si intitola La confusione fra il bene e il male. Le guerre in Ucraina e Gaza segnano la fine della centralità della Shoah nella storia universale. Sono la rottura morale nel nostro modo di vedere il mondo. Per questo non ci capiamo sul significato di olocausto e genocidio. Questo il sommario. Le cose sembrano chiare e non lo sono sul fronte ucraino. Dopo la prevedibile affermazione di realismo del presidente francese Macron che la Russia di Putin non deve né può vincere, e dunque l'impegno indiretto dell'Occidente deve cedere il passo a un impegno militare e politico diretto, tira un'aria da vigilia di guerra mondiale, aria da 1914. Chiaro, eppure ci ostiniamo a credere visceralmente che questo esito sia non solo da scongiurare ma impossibile. Sull'altro fronte, Gaza, tutto dovrebbe essere semplice. C'è stato un pogrom, gli ebrei si difendono e scelgono la distruzione militare del nemico terrorista antisemita. Israele è nato anche per questo. Il disastro umanitario dipende dalla trasformazione di un piccolo pezzo di terra in una fortezza difesa da scudi umani, in un reticolo di terrore inespugnabile, se non a caro prezzo. Invece tutto questo sembra maledettamente complicato e confuso, fino al paradosso per cui un pogrom porta a mettere in discussione la legittimità della difesa militare israeliana e la sua base fondativa. Neanche una parola su ormai ben più di 30.000 morti e la striscia di Gaza completamente rasa al suolo. Andiamo avanti. Il Never Again, pronunciato quando fu costruito sulla verità delle cose, il gigantesco racconto della Shoah. Complicato e confuso il tutto, al punto che su Israele, isolato in alcune circostanze anche dai suoi amici alleati, si riversa l'accusa di genocidio e di nazismo o nazificazione, di inversione dei ruoli tra vittime e carnefici. E quindi cosa dice sostanzialmente Ferrara? Dice che se non si dice che Israele fa bene a cercare di eliminare completamente il popolo palestinese, allora vuol dire che abbiamo dimenticato la Shoah. Io credo che sia un ragionamento che non ha nessuna coerenza, nessuna forza, nessuna logica, chi ha nel cuore il ricordo della Shoah sa in questo momento che deve stare contro il genocidio del popolo palestinese. E sinceramente è un articolo ovviamente vergognoso. Trovo curioso, io capisco, si dice pecunia non olet, ma un disegnatore che si vuol proporre come progressista, direi di sinistra, come Macox, continua a pubblicare sulla prima pagina di questo giornale la sua vignetta di oggi, ha come corona oggi, come cornice, proprio l'articolo di Giuliano Ferrara. E come dire, ognuno al suo prezzo. Passiamo al Corriere della Sera, un po' più da vicino, quando sono già le 9.47, ci siamo dilungati parecchio questa mattina. Queste sono le 87.9 di Radio Onda Rossa, 06 49 17 50 il telefono. Eccoci qua, truppe a Kiev, no dell'Italia, questo è il punto su cui vuole appunto centrare il Corriere. Macron, Scholz, freno all'escalation, Tajani, si rischia la terza guerra mondiale. Questo è il discorso un po' scomposto e anche un po' poco comprensibile messo così da parte del Corrierone. Macron, Scholz, show di unità, armi a Kiev con i soldi russi, russi perché il cancelliere tedesco dice useremo i profitti dei beni congelati, coalizioni sui missili a lungo raggio ma no all'escalation. Cioè c'è voluta la presenza di una terza persona, cioè Donald Tusk, polacco, per riavvicinare Germania e Francia, scrive Mara Gergolet, che è l'inviata, penso in Germania, perché l'incontro si è così, con un simbolismo un po' macabro a mio parere, svolto a Weimar, l'incontro tra Macron e Scholz. Così ieri, dopo due settimane di litigi, il cancelliere tedesco, il presidente francese e il premier polacco hanno potuto dire all'unisono: l'Europa è incondizionatamente al fianco dell'Ucraina per tutto il tempo necessario, benché è chiaro anche non siamo in guerra con la Russia. In concreto però queste Europa che ha preso il formato del triangolo di Weimar, ieri ha finalmente promesso alcune cose: di comprare armi e munizioni a Kiev anche con soldi russi, perché le sue dotazioni si stanno drammaticamente esaurendo, e di voler spedire in Ucraina missili a lungo raggio. Questo è l'accordo, mentre è stato sancito insomma il no a truppe NATO direttamente a Kiev, almeno per il momento. Je ne bouge plus, étrange mystère d'être soi soudain comme face à l'inconnu, se sentir comme pris dans les phares ou dans les froids de la lumière crue, et que si j'ose, j'appuie sur pause pour assembler vice et vertu. Je ne reconnais pas ce geste léger de la veille, si dérisoire hier et là prendre une ampleur irrationnelle, je voudrais que tout s'arrête là, que l'instant soit pendu au ciel, juste avant cet au-delà. Su questo mi allontano un attimo dalla prima del Corriere per andare a pagina 6 del Domani. Stanziati 500 milioni per produrre munizioni. La Commissione europea ha stanziato 500 milioni di euro previsti dalla legge a sostegno alla produzione di munizioni, che consentirà all'industria europea della difesa di aumentare la propria capacità di produzione di munizioni fino a 2 milioni di proiettili all'anno entro la fine del 25. L'Italia partecipa con le aziende Simmel, Difesa, Bachieri e Pellagri nell'ambito dell'aumento della produzione delle polveri. Questo, a questo aggiungiamo quello che leggiamo dall'altra parte, cioè l'accordo sulle armi a lunga gittata all'Ucraina. Per quanto riguarda questo ragionamento, vediamo che come dire, il Corriere della Sera ha l'elmetto già da parecchio tempo e questo elmetto oggi se lo mette Angelo Panebianco, al quale penso insomma di non fare un torto a dire che ha l'elmetto in testa, perché sono argomenti assolutamente guerrafondai quelli che leggiamo. Il salto che serve all'Europa è il titolo del professore ordinario dell'Università di Bologna, e il quale dice sostanzialmente, parte dal wishing thinking, wishful thinking, cioè l'espressione che si usa in inglese per dire qualcuno che esprime dei desideri che però non sono realizzabili, che scambia i propri sogni per realtà, scrive lo stesso Panebianco. E quali, a cosa si sta riferendo? Dice, l'innovazione che ci serve, ma è al momento irrealizzabile, è l'elezione diretta del Premier. Cioè lui sta parlando, lo specifica, non della proposta di Giorgia Meloni, ma dell'Europa. L'Europa deve vedersela con un problema e con tre potenti ostacoli alla sua risoluzione. Il problema è che la sua sicurezza è oggi a rischio, e questo lui lo dà come un dato di fatto. È a rischio, minacciata, sempre secondo Panebianco, dall'imperialismo russo, dalle sfide che montano dal Medio Oriente all'Africa, dal rischio dell'abbandono americano, che abbandonerebbe la protezione del vecchio continente. E secondo Panebianco l'Europa si dovrebbe svegliare rapidamente, ma il grosso degli europei scrive, crede ancora di vivere nel paese dei balocchi. Lui invece, lucido, con una lucidità che non ha nessun altro, ci dice, facciamo la guerra, guerre, armiamoci. Poi quando avremo distrutto il pianeta, non so, sarà contento Panebianco. Comunque, secondo lui ci sono tre appunto ostacoli a fare il bene dell'Europa. Il primo ostacolo appunto è questo, che il grosso degli europei crede ancora di vivere nel paese dei balocchi. Il secondo ovviamente qual è? Un cavallo di battaglia ormai degli ultimi mesi di Panebianco e di Rampini, che su questo cicaleggiano dai loro rispettivi giornali, e cioè il fatto che in Europa c'è una minoranza rumorosa che è sarebbe secondo loro contraria alla democrazia, anzi detesta la democrazia e detesta la società occidentale. Chi sono queste persone? Sono persone che stanno con Putin, ma ovviamente anche simpatie per Hamas di tanti giovani occidentali sono un aspetto della stessa sindrome. C'è in questo fenomeno tanto antisemitismo più o meno consapevole. Anche qui voglio dire, se delle soggetti politici ti dicono il nostro posizionamento è l'antisionismo, il posizionamento è l'antisionismo. L'antisemitismo non si è mai nascosto dietro all'antisionismo, l'antisemitismo reale, perché qua in realtà è una accusa dall'altra parte e basta. Terzo ostacolo, secondo Panebianco, terzo ostacolo, vi ricordo, alla costituzione di un solido sistema di sicurezza, cioè di fare un esercito europeo sostanzialmente, è rappresentato dal fatto che gli europei non considerano la sicurezza dell'Europa un bene pubblico, ossia un bene indivisibile. E con questo togliamo la parola a Angelo Panebianco, andiamo avanti con la prima del Corriere, che parla molto delle elezioni in Russia. Il coraggio del dissenso è Francesco Verderami. Ci sono molti modi per far pervenire un sogno di solidarietà a un popolo senza libertà. In fondo, quando è morto Navalny, Mattarella si è rivolto ai russi, ma già un paio di mesi prima, durante un colloquio riservato al Colle, aveva lodato il coraggio di chi non tace. Questo poi va avanti a pagina 2, quell'ammirazione del capo dello Stato, cioè di Mattarella, per chi sfida lo zar. E poi ancora sulla Russia abbiamo Putin, teme i miei garofani, sono parole della leader delle mogli dei soldati russi. E infine no, su questo era questo l'ultimo articolo. abbiamo una telefonata che prendiamo immediatamente. No, non ce l'abbiamo più la telefonata, la compagna se vuole può richiamare, purtroppo c'è caduta la linea. Andiamo avanti e troviamo un altro titolo, che è quello che invece riguarda la contestazione che c'è stata ieri a Repubblica, in particolare al suo direttore Maurizio Molinari a Napoli. Più tardi cercheremo di sentire le compagne e i compagni. Qui è Virginia Piccolillo, Atenei basta intolleranze, contestazione anti-Israele nelle università, l'ultimo episodio a Napoli contro il direttore di Repubblica Maurizio Molinari, interviene il presidente Sergio Mattarella, no all'intolleranza. L'articolo lo troviamo poi a pagina 11, c'è anche una piccola foto da cui si vede chiaramente qual è il punto: fuori i sionisti dalle università, c'è scritto sullo striscione degli e delle studenti. Taglio medio, la stufetta, il rogo, mamma e tre bambini muoiono in casa, una tragedia a Bologna dove sono morti appunto tre bambini, tre fratellini e la loro madre. È una tragedia alla periferia di Bologna, zona Barca, il quinto piano di una palazzina, una stufetta elettrica in camera da letto ha preso fuoco, e questo è appunto la cronaca di quanto è successo. La fotonotizia invece è dedicata a Lady Gucci e l'eredità a processo, l'amica di Cella. Eredità Gucci a processo, la compagna di Cella e poi amica e assistente di Lady Gucci per la gestione del patrimonio di molti milioni di euro lasciateli in eredità dalla madre Silvana Barbieri. Assolto invece l'avvocato Maurizio Giani. Si parla appunto di questo, ne parla Luigi Ferrarella dentro, insomma, all'interno del Corriere di oggi. Caffè di Gramellini, alla cui lettura in genere non vi sottoponiamo, oggi però ha un argomento che come dire ci sta a cuore: il liceo impastato. Andiamo a prenderlo dal Fatto Quotidiano per raccontarvi la vicenda, perché ovviamente quella di Gramellini è una rubrica di commento, quindi commenta, non racconta quello che è successo. E si tratta del fatto che gli studenti del liceo di Partinico in provincia di Palermo hanno votato a maggioranza contro l'intitolazione dell'istituto all'attivista antimafioso di Cinisi, un comune a poca distanza da Partinico. Questa votazione non riguarda il corpo studentesco, riguarda i rappresentanti di istituto, che sono quattro, il consiglio di istituto per la componente studentesca, tre su quattro hanno votato contro. La notizia battuta dall'agenzia ANSA provoca amarezza e delusione al fratello di Peppino, Giovanni Imbastato, che la definisce inquietante. Questi tre studenti hanno votato contro, dicendo che Peppino sarebbe un personaggio divisivo. È una lunga, scrive il Fatto Quotidiano, si tratta dell'ultimo colpo di scena di una lunga vicenda durata quasi due anni. Adesso il liceo di Partinico è intitolato a Santi Savarino, ex senatore della Democrazia Cristiana, giornalista e scrittore nato proprio nel comune in provincia di Palermo. In epoca fascista Savarino aveva sottoscritto il Manifesto della Razza. Salvo Vitale, storico amico di Peppino Impastato, ha ricordato come Savarino avesse avuto una corrispondenza amichevole con Frank Tredita Coppola, boss nato a Partinico ma diventato famoso negli Stati Uniti, e a causa di questi precedenti se si era deciso di cambiare nome. Gli studenti avevano proposto i nomi dell'ex magistrato Rosario Livatino, ucciso dalla stida da Agricento nel 90, e dell'ex sindaca della città Gigia Canizzo. I docenti invece avevano avanzato l'ipotesi di dedicare la scuola alla scienziata Rita Levi Montalcini. Il nome di impastato è arrivato successivamente, anche se in primo momento il collegio dei docenti aveva scelto quello della neurologa premio Nobel. Poi nel 21 il consiglio d'istituto aveva votato a favore di impastato durante una riunione caratterizzata dalle assenze. Due anni fa infatti a prevalere era stata la territorialità, visto che negli anni 60 impastato aveva frequentato uno dei plessi di questo liceo. La decisione appunto era stata ratificata nel 23, però a schierarsi contro l'intitolazione del liceo era stato il sindaco di Partinico Pietro Rau, alla guida di un'amministrazione sostenuta da Forza Italia e dalla DC di Totò Cuffaro. Il 12 gennaio scorso una delibera di giunta confermava la volontà di mantenere l'attuale intitolazione a Savarino, che vi ricordiamo firmatario del manifesto per la razza e anche vicino a un boss. Il 7 marzo però era arrivata un'altra votazione del Consiglio d'Istituto che aveva confermato la lotta di intitolare la scuola a impastato. Una decisione definitiva nonostante un voto non unanime. A schierarsi contro erano stati proprio quattro rappresentanti degli studenti, forti del mandato ricevuto dai compagni. Non si è tenuto conto delle nostre proposte, non abbiamo nulla contro impastato, anche se avremmo preferito una persona meno divisiva, ma non ci piace il metodo seguito. Questa è la insomma il report che ne fa il Fatto Quotidiano. Gramellini sulla prima del Corriere titola liceo impastato e scrive: tra i motivi per cui la maggioranza degli studenti del liceo scientifico Partinico si oppone alla decisione di intitolare la scuola a Peppino Impastato, ricordiamo si tratta dei rappresentanti 3 su 4, ce n'è uno che mi ha colpito: è ritenuto troppo divisivo per quei ragazzi, la militanza di Impastato prevale su qualunque altra considerazione, non gli contestano di essere stato un eroe della lotta alla mafia, ma di esserlo stato con una maglietta ideologica addosso, come se la passione politica, che un tempo era un valore, si fosse trasformata in un fattore sminuente. Per meritarsi di essere eternato in una targa, un martire, ma anche un artista o uno statista, deve dunque piacere in tutto a tutti? Ricorda, insomma, beh, Peppino era un comunista e questo sembrerebbe essere il problema per intitolargli appunto una scuola che lui stesso ha frequentato. Dal Corriere alla Stampa, gruppo GEDI, l'Italia stoppa Macron, rischio guerra globale. Tajani, Roma non manderà soldati, Mattarella costruire ponti di dialogo. Ora che l'Italia stoppi Macron, cioè nel senso l'Italia dice che è contraria a quello che dice Macron, poi che Macron si fermi è un altro discorso. A Berlino il vertice con il tedesco Scholz, il polacco Tusk, più missili a Kiev, e appunto poi qui Tajani ha detto meglio di no, eccetera eccetera. E quei tre no perentori ribaditi dalla Farnesina è Stefano Stefanini a parlarne. Il ministro degli esteri prende le distanze dall'asse franco-tedesco polacco: nonostante il fondo da 5 miliardi l'Europa temporeggia sulle consegne di munizioni. Ieri Antonio Tajani ha detto tre no: no a truppe NATO in Ucraina, no a essere in guerra con la Russia, no a rischiare una terza guerra mondiale andando a combattere in Ucraina. Posizioni nette, ma né nuove né originali. Inoppugnabile, espresse più volte con linguaggio diverso dal presidente americano Joe Biden e in tutte le dichiarazioni ufficiali della NATO. Nella commemorazione dell'80° anniversario della distruzione di Cassino, il presidente della Repubblica non ha evocato alcun rischio legato alla situazione ucraina, salvo ricordare il ripudio della guerra dell'articolo 11 della Costituzione. Con che faccia si continui a ricordare l'articolo 11 della Costituzione in un paese che ormai è più e più volte in guerra? io non lo so, ma pure le fregate della Marina militare che stanno nel Golfo Persico e sparano, a me sanno di guerra, però evidentemente non mi intendo di diritto internazionale. Oggi in Ucraina si combatte, mancano le munizioni, in Russia si vota con l'operazione speciale sullo sfondo che esige il plebiscito, alla quinta rielezione Putin deve ricevere più voti della quarta. Dall'America il Pentagono raschia dal fondo del barile 300 milioni di dollari di aiuti per Kiev, pochi ma pronti all'uso. L'amministrazione Biden spera ancora di disincagliare il maxi pacchetto di 60 miliardi di dollari dalle secche dei fedelissimi di Trump. Lo spera da dicembre, forse prima o poi ci riesce. L'Unione Europea largheggia in promesse ma prende tempo in consegna. Finalmente messo in piedi un complicato fondo per l'assistenza all'Ucraina per un ammontare di 5 miliardi, finanziato con contributi nazionali scontabili al 50% con forniture in natura. Purché arrivino presto, fanno sapere da Kiev. L'iniziativa ceca per comprare fuori Europa proiettili d'artiglieria che in Europa non ci sono ha finalmente avuto luce verde. Le prime casse arriveranno a giugno. Tornando alla prima, si parla anche qui di elezioni in Russia, biscotti, auto e cotillon, il triste show di Putin, ne parla Zafesova. La maratona dei 3 giorni e le elezioni in Russia inizia con le bombe in Ucraina e l'intensificarsi degli attacchi russi. Poi abbiamo spalla di sinistra, si parla delle elezioni in Basilicata, candidato Basilicata lite nel centro-sinistra, la premier Gera Salvini e rinvia l'autonomia. L'autonomia è l'autonomia differenziata, ovviamente. Si parla poi ancora di centro-sinistra, campo largo, ne parla Massimo Adinolfi con un titolo che sinceramente mi infastidisce parecchio, ma la logica dell'illibatezza che piega il campo largo, cioè il concetto su cui si appunta Adinolfi è pure condivisibile, cioè dice cosa vogliono da un candidato o da una candidata per essere scelto o scelta per la Calabria, che non abbiamo fatto politica, perché così non sarebbe sarebbe puro o pura, ma il sostantivo illibatezza ovviamente richiama perché il premierato incrina la democrazia. Enzo Cheli ci parla in maniera critica della proposta di Meloni. Il taglio la fotonotizia del giorno è tutta dedicata a sport con i motori, non bisogna neanche dire bene quale, mentre sulla spalla destra Lili Colf è barista in Italia da 24 anni e la lotta è infinita per la cittadinanza. Si prende uno dei casi, l'odissea di Lili che sognava l'Italia più di 20 anni per avere la cittadinanza, la fuga in clandestinità dal Perù, il lavoro in nero, poi il matrimonio, i figli, le violenze domestiche. La legge diventa un ostacolo, una donna che chiede il divorzio deve ricominciare tutto da capo. Quest'articolo di Donatella Stasio ha il pregio, pur partendo appunto da un caso personale di cui la stampa sembra avere sempre bisogno, di parlare del problema delle regolarizzazioni concesse col contagocce nel 2000. Secondo l'Istat il numero delle regolarizzazioni concesse nel 2022 è stato di 213.000, tra questi 67.000 minori. Cioè di qua si parla appunto del mondo al contrario, di chi nasce in Italia o ci arriva molto presto e non riesce mai a diventare cittadino o cittadina di questo paese, per una legge che io definirei infame. Non si è riuscito a riparlarne e su questo è anche è stata per tanti anni, per tutta la vita è stata la lotta di Yo-Yo, di Joseph, di Black Lives Matter, che appunto purtroppo ci ha lasciato e che oggi, come vi dicevamo in apertura, verrà ricordato con un corteo che al suo concentramento alle 14:30 a Piazza della croce di Gerusalemme e poi arriverà alla SNIA per una cena solidale e appunto questa sera trovate una corrispondenza sul sito di Radio Onda Rossa www.ondarossa.info.
Les lasers d'autoroute, la lumière qui rend beau, les poèmes à trois sous, ça sert à rien. Le rouge sur mes lèvres, le rouge que je bois, le travail et la fièvre que personne ne voit, ça sert à rien. Ça sert à rien les hommes qui fabriquent des femmes. Je préfère mes garçons et nos blagues à deux balles. Les moments précieux, certes, ponctuels, les étoiles pour une fois que l'on voit dans le ciel. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Ça sert à rien l'euphorie et le rire des fous. Faut se pincer la peau quand le rêve est trop doux. Dire qu'on savait plus comment faire pour partager, ni comment recevoir mort de trouille et planqué avec les siens.
Diamo conto del secondo giornale del gruppo GEDI, cioè La Repubblica. Vi dicevamo che il primo titolo è L'Unione Europea teme la guerra, l'abbiamo già letto, e poi c'è un editoriale del vice direttore Massimo Giannini, L'Occidente confuso e l'orso russo, prepariamoci alla guerra, dice Macron, mentre il resto dell'opinione pubblica europea si chiede che fine ha fatto la principessa Kate e i resti dell'opposizione italiana si dilaniano sul candidato in Basilicata. L'Occidente vive questa incongrua paranoia, è a pochi passi dalla catastrofe, ma tutt'altro a cui pensare. Può accadere così che il presidente russo dichiari siamo pronti all'uso di armi nucleari e a schierare i nostri soldati al confine con la Finlandia? Può succedere che il presidente francese riunito con quello tedesco dica anche noi dobbiamo essere pronti a inviare truppe in Ucraina? E può capitare questa enormità precipito invece nell'accidia generale. Questo più o meno il concetto intorno a cui gira l'editoriale di Giannini. Ma quello che vi andiamo poi a prendere è invece quello che riporta in prima pagina Repubblica rispetto alle contestazioni. Contestazioni, salta il dibattito con Molinari, il Colle, Atenei, basta intolleranze. E abbiamo appunto l'editoriale dello stesso Molinari: dialogo e rispetto per il prossimo. Con grande dispiacere ho scelto di rinunciare alla conferenza in programma all'Università Federico II di Napoli sui temi del Mediterraneo in considerazione dei rischi per la sicurezza del pubblico causati da un ristretto gruppo di manifestanti. Dopo aver annullato l'evento, ho proposto a quei manifestanti di incontrarli e ascoltare le loro opinioni sulla guerra in Medio Oriente e su qualsiasi altro tema avessero voluto, ma purtroppo hanno rifiutato dicendo che non erano interessati a incontrarmi e parlarmi. Resto comunque aperto al dialogo. Quindi abbiamo un Maurizio Molinari democraticissimo che vuole parlare con chi lo contesta, ma insomma chi lo contesta gli daremo la parola più tardi, ma contesta appunto una linea editoriale molto molto schierata, embedded sul il giornale diretto appunto da Molinari. E questo poi c'è la cronaca di quanto successo che invece viene affidata a Ottavio Ragone. L'intervento di Molinari si conclude dicendo: ho scelto di rinunciare alla conferenza in programma. E quindi poi conclude dicendo, dopo aver annullato l'intervento, appunto voleva il dialogo. Poi scusate, ma viene ripetuto in parte l'articolo. Resto comunque aperta al dialogo nel rigoroso rispetto alla libertà d'opinione garantita dalla Costituzione e del principio della libertà di informazione che sin dalla fondazione distingue il lavoro di Repubblica e di tutti i suoi giornalisti. Giornalisti che come CDR, che è il comitato di redazione, condannano la contestazione di cui è stato oggetto il direttore Maurizio Molinari. Condannare una contestazione non mi sembra l'atto più aperto al dialogo e alla democrazia del mondo, perché chiunque dica qualcosa può essere contestato da qualcun altro o no. L'intolleranza non appartiene a una democrazia compiuta, così come non si può impedire la libera discussione di idee e punti di vista diversi. Questo scrive il CDR di Repubblica. E tornando alla prima pagina di questo giornale, che abbiamo sempre più difficoltà a leggere, infatti leggiamo molto poco, troviamo, vediamo un po' che altro vi possiamo dar conto. Direi di niente, va bene così, andiamo pure avanti con una brevissima pausa musicale per passare a un altro giornale che direi che a questo punto potrebbe essere il Manifesto. Del Manifesto c'è una faccia di Putin, testa a testa è il titolo. Seggi aperti in Russia da ieri fino a domenica, mai così a lungo, serve un plebiscito e indovinate chi vincerà. schegge di dissenso, inchiostro sulle schede, una Molotov, qualche arresto, ma nelle zone di guerra ucraine o russe piovono missili elettorali. Le pagine 2 e 3 sono dedicate dal manifesto alle elezioni in Russia, inchiostro nell'urna, Molotov sul seggio, vota la generazione P, elezioni al via, centinaia di migliaia di giovani sono in fuga, dice, l'hanno chiamata in modi diversi, ma qui in Russia il nome più efficace è generazione P, la generazione di quelli nati a partire dal 2000, l'anno in cui Putin è salito per la prima volta al Cremlino. Nel corso della loro vita non hanno visto altro, eppure alle elezioni cominciate ieri in Russia molti non prenderanno parte. Decine e decine di migliaia hanno lasciato il paese per evitare di combattere in Ucraina, per non essere coinvolti in quel che accade o semplicemente per non sentirsi complice. Così inizia il primo degli articoli, quello di Luigi De Biase. E poi abbiamo anche appunto altri articoli, troviamo appunto votare al tempo della guerra, missili a Belgorod e Kerch, attacchi nel territorio russo e in quello occupato, strage a Odessa, almeno 20 morti. I canali russi parlano di attacchi codardi a insediamenti pacifici da parte degli ucraini per minare le elezioni presidenziali, come se non ci fosse una guerra in corso da 2 anni, quasi come se i raid sulle regioni russe confinanti con l'Ucraina fossero inattesi. Invece, se da un lato del fronte ieri hanno aperto i seggi elettorali, dall'altro si continua a combattere, si inizia appunto così. Sempre sullo stesso tema, sempre sulla prima del manifesto, abbiamo oppositori inermi contro le profezie di catastrofe, un fondo di Andrea Borelli. Si sono aperti i seggi in Russia, se non c'è alcun brivido sul nome del più scontato dei vincitori, Putin ne ha aggiunto uno di suo, chiudendo la campagna elettorale con una lunga intervista alla TV di Stato in cui un passaggio più di tutti ha destato scalpore in Occidente, quello sul possibile utilizzo di armi nucleari da parte di Mosca. Chi ha dimestichezza con la politica del Cremlino degli ultimi 10 anni sa bene che questa argomentazione è tipica della retorica interna di Putin, che la utilizza saltuariamente almeno dal 2015. Questo l'inizio dell'editoriale appunto di prima pagina del manifesto di oggi, che ha la firma appunto di Andrea Borelli, quando sostenne Putin che il sistema di difesa era pronto a ogni evenienza. Il possibile olocausto nucleare è una delle tante profezie che rientrano da anni nella visione catastrofista di Putin. Già l'intera campagna elettorale presidenziale del 12 era stata incentrata sul pericolo rappresentato per la Russia dall'Occidente e dai suoi infiltrati nel paese. Non è un caso se proprio nel 12-13 il regime ha iniziato una sistematica repressione di ogni forma di dissenso. In questa scelta di militarizzare la Russia hanno giocato un'influenza negativa alcune scelte della NATO, come l'allargamento nell'est Europa e le promesse fatte a Georgia e Ucraina. Pure le varie rivoluzioni colorate di quegli anni nello spazio post-sovietico e l'uccisione di Gheddafi nel 2011 hanno esacerbato la percezione putiniana. Putin ha così utilizzato la NATO a uso interno come perfetto nemico su cui costruire l'immagine di un uomo forte intento a salvare la federazione. Credeva nell'inevitabilità del conflitto aperto in Ucraina e alla fine ha deciso di scatenarlo. Ha chiuso la campagna elettorale preparando il paese a una possibile escalation nucleare con quello che lui chiama Occidente collettivo, un'evenienza, che non tenterà di evitare. È perciò un punto di vista che va preso sul serio, non un semplice bluff. Non pochi sostengono che l'unico modo per impedire a Putin di dare seguito ai suoi peggiori intendimenti sarebbe quello di aiutare l'Ucraina a vincere la guerra. A parte la necessità di spiegare che cosa vorrebbe dire vincere la guerra per Kiev, riprendere il Donbass, la Crimea, Come sarebbe possibile arrivarci, vista la scarsità di uomini e mezzi, inviando ufficialmente truppe della NATO? Varrebbe la pena domandarsi realisticamente se è possibile vincere contro una potenza nucleare che si dichiara pronta a utilizzare il proprio arsenale. I primi che possono impedire la loro, al loro presidente di autoavverare questa profezia catastrofista sono i russi. Questo Borrelli sul manifesto. Manifesto che, come secondo titolo in alto, ha l'Unione Europea come una banca per i dittatori, una banca per i dittatori. Questo è il secondo titolo a cui dà molto spazio Meloni e von der Leyen in Egitto per migranti ed energia, la denuncia del Parlamento Europeo. Questo è un altro fatto molto importante a cui adesso cerchiamo di dare un po' di contenuto. Waiting to be taken by my hand. It was by my hand. Dalla prima pagina del manifesto. Più che una missione europea, come viene presentata, sarà una missione per le europee, intesi come le elezioni che si terranno a giugno. Giorgia Meloni e Ursula von der Leyen saranno domani in Egitto per mettere a punto con il presidente Abdel Fattah al-Sisi, che comunque guida una dittatura militare che è andata al potere con un golpe, che tiene in galera migliaia di dissidenti, però queste ci vanno a parlare, per appunto con al-Sisi gli ultimi accordi utili per la firma di un memorandum tra Unione Europea e il paese nordafricano, basato principalmente su due questioni: immigrazione ed energia. E su questo si passa sopra a qualunque cosa. L'autocrate egiziano, che da 8 anni ostacola l'accertamento della verità sull'assassinio di Giulio Regeni, le due leader europee consegneranno un assegno da 7 miliardi e 400 milioni di euro in cambio della promessa di fermare i barconi diretti verso l'Europa. E questo nonostante le proteste del Parlamento europeo contrario a finanziare un paese che viola sistematicamente i diritti umani. Quindi continuiamo a ammazzare migranti nel Mediterraneo, facciamo però che il sangue coli sulle mani degli egiziani così come su quello dei turchi. Poi il fatto che comunque dietro ci stia l'Europa e quindi la responsabilità non cambia, anzi si raddoppia, perché c'è anche la responsabilità di finanziare e di fare accordi con al-Sisi, così come è stato fatto con Erdogan, cioè dittatori che sappiamo cosa fanno al loro interno. Ma andiamo più avanti in questo articolo di Marina Della Croce, che dopo la prima pagina riprende a pagina 4. C'è stata appunto anche una presa di posizione del Parlamento europeo, ma non è valso a niente. L'Unione Europea si sta trasformando nella banca mondiale di dittature e regimi autoritari, senza contropartite, controlli e clausole sui diritti umani. Questo è un virgolettato da cui viene preso il titolo di prima pagina del manifesto, virgolettato dalle parole del relatore per l'Europarlamento per i rapporti con l'Egitto, Saturi, che ricordando anche l'analogo patto siglato a luglio dello scorso anno con la Tunisia, giustamente, io mi sono dimenticata questo, ma è il terzo accordo Erdogan, Sayed, al-Sisi, un altro autocrate che non si fa scrupolo di calpestare i diritti umani dei migranti. Meloni e von der Leyen, che nel viaggio di domani saranno accompagnate dal premier belga De Croo e da quello greco Mitsotakis, continuano così la politica di esternalizzazione delle frontiere nell'Unione Europea, finanziando le economie di paesi del Nord Africa sicure di un possibile ritorno in termini elettorali. Questo è l'argomento. A questo si associa quello che poi succede quotidianamente grazie a queste politiche europee, alle leggi che ci sono: un altro naufragio, oltre 20 morti, ancora un naufragio nell'Egeo al largo della Turchia Turchia affonda un gommone carico di migranti, morti almeno 22 adulti e bambini. Nel Mediterraneo la Ocean Viking, che ha soccorso oltre 200 persone diverse in gravi condizioni, è costretta a una lunga navigazione verso il porto di Ancona, perché poi ci sono anche le persecuzioni sadiche da parte del nostro governo, che non li fa sbarcare nel porto più vicino ma spesso nel più lontano possibile, facendo soffrire ancora di più le persone a bordo. Si continua poi a parlare, insomma, di quello che è successo nelle acque dell'Egeo. Appunto, vi ricordiamo, almeno 22 morti. È appunto un gommone carico di migranti affondato di fronte alle coste di Esseabat, nella provincia di Kanakale, nei pressi dello stretto dei Dardanelli. Tra i deceduti almeno 7 bambini, 2 neonati. Solo 2 le persone salvate dalla guardia costiera turca, mentre altri 2 sono riusciti a raggiungere la riva da soli. Non è chiaro quante persone fossero a bordo della imbarcazione. Nel conto delle vittime di giornata va aggiunto anche uno dei 2 naufraghi a bordo della Ocean Viking, che a mercoledì era stato portato via con l'elisoccorso. Non si conoscono né le sue generalità, né l'età, né il paese di provenienza. Era arrivato dalla rianimazione del San Giovanni di Dio di Agrigento in condizioni critiche. I 2 facevano parte del gruppo di 25 migranti superstiti di un gruppo rimasto 7 giorni alla deriva senza acqua né cibo. Il gommone era partito dalla Libia, ma il motore si era rotto dopo 3 giorni. Nonostante fossero stati avvistati, nessuno li ha soccorsi, fino a quando non è arrivata l'ONG che li ha trovati decimati e in condizioni disperate. Stando ai racconti dei naufraghi, all'appello mancano circa 60 persone. E l'altro migrante per cui si è resa necessaria l'evacuazione si trova ancora in rianimazione. Sull'Ocean Viking ieri c'erano 359 naufraghi in navigazione verso Ancona, il porto indicato dalle autorità italiane per lo sbarco. Giovedì notte la nave umanitaria ha salvato altre 135 persone, tra cui una donna incinta e 8 bambini. Erano su una barca a 2 piani in zona Sar Maltese. Una navigazione così lunga non dovrebbe mai essere imposta alle persone soccorse in mare, commentano da bordo i medici di SOS Mediterranee. L'arrivo è previsto per lunedì prossimo, in un'inutile crudeltà visto lo stato psicofisico di molti naufraghi. Questa è ancora sulla prima del manifesto. E poi in taglio basso si parla di elezioni regionali, caos sul candidato per la Basilicata, tensione nel PD. Si parla del corteo contro ogni autonomia differenziata chiamato oggi a Napoli. Trovate la corrispondenza sul sito di Radio Onda Rossa, ve l'abbiamo detto anche in apertura di giornata, a Piazza Garibaldi alle 14:30 a Napoli, contro il DDL Calderoli. Un sistema di istruzione basato su 21 classi differenziali dovrebbe segregare personale studente ai poveri e meridionali. L'autonomia che porta avanti la Lega è una minaccia innanzitutto per l'istruzione pubblica. Oggi a Napoli, ma anche per la sanità, anche per i trasporti, anche per l'ambiente, eccetera eccetera. Oggi a Napoli corteo di protesta contro la riforma Calderoli. E poi infine sulla prima del manifesto, a Gaza ancora spari sugli aiuti, 25 uccisi, è l'ennesima strage degli affamati, 25 gli uccisi, oltre 150 i feriti nella notte tra giovedì e venerdì a nord di Gaza da spari dell'esercito israeliano mentre tentavano di raggiungere degli aiuti. Netanyahu intanto dice di aver pronto il piano per l'offensiva terrestre su Rafah. Oggi le notizie sulla Palestina vanno a pagina 11, appunto questo è l'articolo di Chiara Cruciati. Una persona è stata uccisa per questo sacco di farina. Un giovane palestinese insiste per mostrare gli schizzi di sangue sull'aiuta. Vuole raccontare a chi lo riprende con un telefonino l'ultima strage degli affamati. Dal massacro alla rotonda Nablusi a Gaza City, 120 uccisi a fine febbraio, la conta è quasi quotidiana. Siano bombe su magazzini di beni alimentari dell'UNRWA o spari su chi si arrampica sui camion. È successo di nuovo nella notte tra giovedì e venerdì a nord di Gaza, alla rotonda di Kuwait. Bilancio di almeno 25 uccisi e 155 feriti, ma i medici dello Shifa Hospital sono certi che il numero crescerà. Molte le ferite gravi, pochi i mezzi a disposizione. Stavolta, denunciano le migliaia di palestinesi presenti, a sparare è stato un elicottero dell'aviazione israeliana. Ci hanno massacrato, hanno ucciso mio fratello, racconta Mohamed all'agenzia Middle East Eye. Ne hanno pietà, non hanno pietà, tutto questo per un po' di farina. I cani randagi la mattina dopo si sono radunati intorno ai resti dei corpi che non erano stati portati via. Secondo il corrispondente di Al Jazeera Mahmoud, i tank israeliani hanno impedito per ore di recuperare i cadaveri e i feriti. Erano lì a dissanguarsi e probabilmente ormai sono morti. Amiad Ahmed, un altro testimone, parla di elicotteri che volavano sopra la folla. Lui dice: ha perso un cugino, un medico dello Shifa, racconta di feriti colpiti allo stomaco, di altri schiacciati dalla folla nel panico. Nel pomeriggio di ieri l'esercito israeliano ha negato di aver sparato, dicendo che il fuoco è partito dai palestinesi e accusando Hamas di voler infiammare gli animi. Il Ministero degli Esteri dell'autorità palestinese ha sbottato: simili crimini vengono commessi quasi ogni giorno davanti agli occhi della comunità internazionale. Sono più di 400 palestinesi uccisi nelle ultime settimane mentre cercavano di procacciarsi del cibo, soprattutto nel nord di Gaza, e sono 56 quelli uccisi in 48 ore in centri di distribuzione del cibo tra Rafah e Nuseirat. Difficile stimare i morti per la fame. Il bilancio accertato è di 27, ma le organizzazioni umanitarie lamentano la mancanza di informazioni. Secondo le Nazioni Unite, il livello di fame nell'enclave palestinese è totale. Non c'è nessuno che non la soffra. E mentre il bilancio degli uccisi a Gaza dal 7 ottobre sfora i 31.500, a cui si devono aggiungere i dispersi, ieri fonti di Hamas hanno detto di aver presentato una nuova proposta di cessate il fuoco in tre fasi, 42 giorni ciascuna. Nella prima, Israele dovrà ritirarsi al di là di Gaza City, permettendo il ritorno degli sfollati, e rilasciare 50 prigionieri palestinesi per ogni donna israeliana ostaggio. Nella seconda sarà stabilito un cessate il fuoco permanente e il rilascio dei soldati ostaggio. Nella terza, Israele dovrà cessare l'assedio di Gaza in atto dal 2007. Poche ore dopo, il primo ministro israeliano Netanyahu ha rigettato la proposta, definendola assurda. Invierà comunque una delegazione di negoziatori in Qatar. Intanto Rafah attende terrorizzata. Ieri, primo venerdì di Ramadan, centinaia si sono ritrovati tra le macerie delle moschee della città per pregare. Vi ricordiamo che oggi è sicuramente giornata di manifestazioni, la manifestazione al fianco della popolazione palestinese a Roma ha il concentramento alle 15 al Circo Massimo per poi partire in corteo, ma sono tante le città in Italia che oggi hanno manifestazioni. Ricordiamo Guidonia con una fiaccolata alle 18 nel centro della cittadina laziale, il concentramento, ve lo andiamo subito a dire, è in piazza Francesco Baracca. E ricordiamo poi anche il corteo di Milano, che è sempre oggi pomeriggio dalle 15 con partenza a piazza San Babila. Lo ricordiamo in particolare perché oggi è l'anniversario dell'omicidio di Dax, e quindi questo 23esimo corteo milanese per la Palestina ovviamente sarà con Dax nel cuore, con Fausto e Iaio, e con la lotta antifa in primo piano, diciamo. quanto riguarda il manifesto, il sabato è il giorno del supplemento Alias, che oggi è intitolato Discesa all'inferno. La crisi economica travolge la situazione carceraria in Libano, provocando proteste e rivolte. La paralisi del sistema giudiziario, il sovraffollamento in strutture non adeguate, la carenza di cibo e di acqua contravvengono alle norme internazionali, che è il Nelson Mandela Rules, il testo giuridico internazionale a cui ci si rifà. Poi abbiamo a pagina 2 e 3 di Alias appunto un lungo reportage di Valeria Rando: liberano le loro prigioni, paralisi giuridica, sovraffollamento, rischio di fame, come incide la crisi economica. Un reportage insomma piuttosto interessante. Dalla prima di domani prendiamo il primo titolo sui migranti, governo all'anno zero, il Viminale e le cittadinanze negate. Se ne parla poi a pagina 2 e 3. L'arma della cittadinanza, così si colpisce il dissenso. Basta una segnalazione della Digos e dei servizi senza reati per respingere la richiesta di un cittadino straniero. Urlare viva l'Italia antifascista non è reato, anzi l'antifascismo è un valore protetto dalla Costituzione. Così come protestare per quello che le istituzioni non stanno facendo per il clima. Al Festival della Letteratura di Mantova un attivista climatico aveva esposto un cartello con la scritta «Ma non sentite caldo?». Tra gli sponsor c'era Eni. In entrambi i casi il dissenso politico è stato criminalizzato e le persone sono state identificate. Le informazioni raccolte sono confluite nella banca dati SDI del Ministero degli Interni. In assenza di motivi validi e comunicati, però, c'è il rischio che si affermi una forma arbitraria di schedatura. Ora, c'è il rischio che si affermi, è veramente edulcorare molto il linguaggio, perché credo che ci sia sempre stata, però insomma ovviamente non abbiamo niente, nessuna fonte. E chi sta esercitando la libera manifestazione del proprio pensiero venga trattato come un soggetto pericoloso, sovversivo. Non sfugge che le conseguenze di questa nuova prassi possono essere ben peggiori per chi non è cittadino italiano e si ritrova a presentare alla pubblica amministrazione la richiesta di cittadinanza. Un mero sospetto può infatti portare a un diniego. Dall'istruttoria sono emersi elementi che non consentono di escludere possibili pericoli per la sicurezza della Repubblica e per tale motivo ostativi della concessione della cittadinanza. Con queste poche parole, tre righe, senza nessun'altra spiegazione, solo un semplice sospetto, il Ministero dell'Interno nega negli ultimi tre anni ha rigettato le domande di cittadinanza di centinaia di cittadini stranieri che avevano tutto il diritto ad acquisirla, e lo ha fatto senza che queste persone avessero mai commesso un reato, fossero mai state indagate o imputate in un procedimento penale, dunque senza che avessero una macchia sul proprio casellario giudiziario. È il caso per esempio di un uomo di 31 anni che è nato in Marocco ma vive da 15 a Verona, Karim, nome di fantasia. Ha chiesto di rimanere anonimo. Nella città scaligera è molto conosciuto e stimato, soprattutto nel mondo universitario e dell'associazionismo, dove opera da tempo come volontario. Fa parte del laboratorio autogestito Paratodos, uno degli spazi sociali più grandi di Verona, ma anche un importante luogo di critica e politica dal basso. Sul piano lavorativo e sociale, professori universitari, dipendenti dell'azienda ospedaliera delle città, assessori e consiglieri del comune hanno raccontato che l'approccio di Karim è quello di apertura e collaborazione. Non ha precedenti né procedimenti penali, non ha mai commesso reati, ma il ministro dell'Interno su di lui nutre un sospetto, e Karim l'ha scoperto quando gli è stata notificata una comunicazione dichiarazione secondo cui vi sarebbero elementi che non consentono di escludere possibili pericoli per la sicurezza della Repubblica, che ovviamente costituiscono un ostacolo alla concessione della cittadinanza. In situazioni analoghe anche alla sua, alla base della decisione c'era un rapporto delle forze dell'ordine. Per questo l'uomo ipotizza di essere stato attenzionato dalla divisione locale per la frequentazione e la partecipazione all'attività del centro sociale e per il suo impegno da attivista sul territorio in favore dei più deboli. E quindi, insomma, come questo, dice, sono stati altre centinaia di casi. E poi troviamo anche: i migranti partono e muoiono, con Meloni nulla è cambiato, assegnazioni di porti lontani. Abbiamo visto ora che Ocean Viking sta navigando verso Ancona, e fermi amministrativi rallentano i salvataggi dell'ONG. Attesa un'estate di fuoco dal governo, solo tante promesse elettorali e pochissimi fatti. Questo lo leggiamo sul Domani di oggi. Sulla prima pagina troviamo anche il commento a un fatto degli ultimi giorni per la firma di Giorgia Serughetti. La S Roma e quelle donne vittime due volte. Se in un motore di ricerca si inseriscono i termini AS Roma e violenza contro le donne, i primi risultati portano a una varietà di iniziative che la società giallorossa ha promosso in anni recenti per manifestare il proprio impegno contro questo genere di abusi. L'ultimo è il progetto Amami e Basta, che ha visto la squadra promuovere una conferenza all'Università di Roma La Sapienza sui temi che riguardano la lotta contro la violenza di genere, il sessismo, il body shaming. Non compare invece, se non cambiando le chiavi di ricerca, un'altra notizia, quella di un giocatore della Primavera che ha sottratto un video intimo dal telefono di una dipendente, diffondendolo senza il suo consenso. Riassume la vicenda Giorgia Serughetti. Poi va avanti, appunto, dicendo di lei che quando il video che inconfondibilmente la ritrae nel compimento di atti sessuali arriva all'attenzione delle risorse umane, viene licenziata. Proprio così, è lei a perdere il lavoro. Perché, viene comunicata alla donna dal legale del club, purtroppo risulta che tale video sia stato visionato da gran parte dei giocatori e del personale. Dunque, la prosecuzione del rapporto sarebbe incompatibile con il sereno e regolare andamento dell'attività della società. Un sereno e regolare andamento che, per essere preservato, esclude invece qualunque provvedimento contro il giovane giocatore, responsabile della diffusione illecita del materiale intimo. Può davvero qualcuno raggiungere un tale livello di ipocrisia? Schierare la squadra del cuore della capitale a sostegno della lotta contro la violenza sulle donne e poi licenziare una donna che ha subito a tutti gli effetti una violenza e subisce contro il licenziamento una seconda forma di vittimizzazione? Forse sì, ma forse non si tratta di ipocrisia, semplicemente non si sa riconoscere in questa serie di azioni e in questi gesti che non lasciano lividi sul corpo la violenza. Questo scrive appunto Serughetti su Domani di oggi, che poi ha come altro titolo: Meloni festeggia lo spread ma Berlino pesa più di Roma, è Vittorio Malagutti che ne parla. It's a game. What's the man? 10:48 minuti primi, questa è Radio Onda Rossa. Andiamo a darvi conto anche di qualcosa sul Messaggero e poi smettiamo di leggere i giornali e cominciamo a sentire voci. Suez, gli attacchi Houthi danneggiano i nostri porti, questo è il Messaggero, il primo titolo. Dimezzati i passaggi attraverso il canale, perdite per oltre 8 miliardi. Le nuove rotte puntano sul nord Europa, impatto fino al 10% sui prezzi. Si occupa di questo poi il Messaggero a pagina 2 e 3. Dove appunto si parla del fatto che, l'avete capito, le difficoltà di navigazione nell'Oceano Indiano, nel Mar Rosso, danneggerebbero più i porti italiani di quelli nordeuropei, ovviamente. Gli Houthi non si arrendono, anzi rilanciano, sparano missili, droni, minacciano di farlo anche nell'Oceano Indiano, fuori dall'area del Golfo, mettendo in pericolo la navigazione della rotta alternativa a quella del Mar Rosso verso il Mediterraneo. il leader delle milizie yemenite filo iraniane ha minacciato che gli attacchi alle navi commerciali saranno estesi anche a quelle israeliane nell'Oceano Indiano verso il Capo di Buona Speranza, che va doppiato per circonnavigare l'Africa, rotta che fino a ieri sembrava sicura, anche se molto sconveniente perché triplica i tempi e quindi i costi. Come se non bastasse, filtra la notizia che gli Houthi, già accreditati di armi avanzate di fabbricazione iraniana e cinese, potrebbero disporre di missili ipersonici come quelli impiegati con successo dai russi nella guerra in Ucraina. Un bel rompicato per la Marina italiana, che ha la guida della missione dell'Unione Europea Aspides nel Mar Rosso, anche se gli Houthi sostengono che gli italiani non sono nemici, non ci sono rischi per le navi italiane, ma lo abbiamo detto, non lo abbiamo detto né dichiarato che l'Italia si faccia coinvolgere nelle guerre degli Stati Uniti per servire massacri israeliani a Gaza. Il punto di vista del giornale di Caltagirone ovviamente è tutto da una parte, sembra che la Marina militare italiana abbia tutti i diritti a stare a fare la guerra in un'altra parte del mondo, mentre quelli che stanno là, perché vivono quella zona del mondo, non hanno diritti a fare la guerra. Questo è il punto di vista del Messaggero, ma insomma più o meno dell'Occidente. Sulla prima pagina ovviamente troviamo anche altri temi. Un'attenzione particolare come sempre per Roma, taglio medio, i fondi per Roma a rischio se salta il patto tra comuni. Parla il vice sindaco scozzese, a manco da 127 milioni, ora risorse ad hoc per la capitale. Questo lo troviamo sulla prima del Messaggero, ma poi prosegue a pagina 7, a cui è dedicata l'intera pagina 7. Roma la più penalizzata se salta il patto tra i comuni. Il vice sindaco, che ha la delega al bilancio, i territori benestanti devono contribuire. Per 15 anni la capitale ha ricevuto meno fondi del necessario e vengono richieste subito risorse ad hoc per Roma capitale, giusto appunto. C'è un'altra notizia che prendiamo sempre dal Messaggero, che riguarda sostanzialmente il decreto Cutro. È una dichiarazione di Piantedosi, ministro degli interni: siamo pronti a ridurre la cauzione. Stiamo ragionando sulla riedizione del decreto che prevede una cauzione di 5.000 euro per migranti che chiedono asilo, prevedendo una gradazione dell'importo valutando caso per caso. Così ha affermato il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi riguardo alla decisione della Corte di Giustizia Europea sulla cauzione dei 5.000 euro. A settembre il governo aveva introdotto la possibilità di pagare 5.000 euro alla frontiera per non essere trattenuti in un centro migranti, scatenando polemiche. Cioè, chi fa richiesta d'asilo politico, secondo questo governo, deve pagare 5.000 euro se non vuole essere messo in un CPR nei mesi in cui aspetta la risposta, che possono diventare anche molti. A febbraio la Cassazione aveva rinviato la questione alla Corte di Giustizia Europea, che ora ha fatto sapere che non intende seguire un iter urgente per la questione. L'assunto controverso, ha proseguito il ministro, è aver applicato quella parte, peraltro imposta da direttive europee, che non era un'invenzione del governo italiano, sulla determinazione di un'entità valida per tutti. C'è il dubbio se sia conforme alla direttiva europea o se non fosse invece necessario graduare l'importo. Quello che è certo è che in realtà non si vuole tornare indietro in nessuna delle persecuzioni alle persone in movimento verso l'Europa. Troviamo poi, sempre su, diciamo, cronache europee, imballaggi: l'Italia incassa il sì dell'Unione Europea su riciclo e riuso. Il sistema Italia che fa squadra in Europa porta a casa una vittoria con l'ok al nuovo regolamento sugli imballaggi. Andiamo a prendere poi l'articolo che lo trovate a pagina 14, così quando consultate in qualche bar il Messaggero, che immaginiamo non compriate. Si parla appunto del nuovo regolamento sugli imballaggi, una delle principali battaglie al cuore del Green Deal che hanno visto il nostro paese in trincea. A parte il linguaggio un po' troppo guerrafondaio, ma che poi l'Italia sia in trincea per il Green Deal, pensa come stanno gli altri. Un'Italia coesa e determinata può spostare l'equilibrio a Bruxelles, ha affermato Giorgia Meloni commentando il via libera all'unanimità ieri degli ambasciatori dei 27 riuniti. L'ok conferma l'intesa raggiunta a tempo quasi scaduto dai negoziatori di Parlamento europeo del Consiglio il 4 marzo dopo una decina di ore di trattativa. L'accordo allenta la stretta sul packaging immaginata 2 anni fa da Bruxelles per ridurre i rifiuti e incoraggia il riuso. Quindi sostanzialmente vuol dire che si voleva tagliare in maniera più netta il packaging, cioè tutta quella plastica viene messa intorno al cibo nella grande distribuzione. L'Italia ha affermato questa cosa dicendo che invece bisogna puntare sul fatto che si continui a produrre tutta questa plastica e a distribuirla, ma che poi si ricicli. Se non si faceva era meglio, no? Pare di no. E andando appunto in conclusione questa rassegna stampa, vi segnaliamo sul manifesto: Milei perde ancora e brucia, lo tradiscono anche i suoi. Il senato argentino boccia il DNU, la motosega con cui voleva distruggere 300 leggi. Si allarga la faida con la vice Virruel, piazze piene a difesa della cultura. Questo insomma ve lo segnaliamo dalle pagine del manifesto. Facciamo una breve pausa musicale per poi tornare in voce e cominciare innanzitutto a sentire l'avvocato Flavio Rossi Albertini, che ha seguito il caso di Anan, che sta seguendo ancora come quello di altri due palestinesi che sono stati arrestati in Italia, per poi continuare a affrontare altri argomenti. I did.